Eccoci qui nel decimo episodio del nostro meraviglioso podcast.
Fantastico. Okay. Prima volta in video, un capolavoro assoluto. Siamo qua con due ospiti, diciamo sempre d'eccezione, ma ormai non è più un'eccezione. Abbiamo qui con noi il professor Paolo Boldi dell'Università degli Studi di Milano, Farmatica, e mio collega Alessandro Clerici, diciamo anche il cognome, secondo me. Lasciamo stare. Siamo qui per parlare di...
Questa è una buona domanda. Per parlare di informatica, reti sociali... Intanto grazie per l'invito, poi vediamo cosa...
Grazie a te per essere venuto. E chi sei? Perché sei qua? Cosa fai?
Qua perché mi avete invitato e ne sono molto felice. Io sono professore al Dipartimento di Informatica della Statale, nome ufficiale Università degli Studi di Milano, ma tutti la chiamano statale, e insegno informatica. Mi sono laureato in informatica subito dopo l'ultima era glaciale e faccio un sacco di cose, nel senso che, adesso non so quanto la gente lo sappia, secondo me non tantissimo, perché perfino i nostri studenti non ne sono completamente a conoscenza, ma i professori universitari come me fanno tre cose in realtà. La prima cosa, la prima missione è insegnare, quindi insegniamo nei corsi di laurea, nei corsi di master, nei corsi di dottorato, nei corsi di laurea magistrale, insomma facciamo didattica. Mm-hmm. E tutto quello che sta intorno alla didattica, quindi tesisti, laboratori, l'organizzazione dei corsi, che è molto onerosa, molto piena purtroppo di un sacco di burocrazia. E questa è la prima missione, così. Ma la seconda missione, non meno importante, è fare ricerca. Mm-hmm. Quindi tutti noi svolgiamo attività di ricerca. In realtà l'università è il principale motore di ricerca pubblico di un paese. È così by design, cioè così in tutto il mondo, ma l'abbiamo inventata noi a Bologna. Mm-hmm. E adesso oltre a queste due missioni ce n'è una terza, che è in realtà quella che sto facendo io adesso. Si chiama proprio terza missione dell'attività di divulgazione, di comunicazione, di public engagement, si dice, di coinvolgimento delle aziende. Quindi abbiamo questi tre compiti. I nostri studenti, ma spesso anche il grande pubblico, insomma, la gente, pensa che noi insegniamo e basta, ma quello in realtà occupa una parte piccola del nostro tempo. Mm-hmm. Fra l'altro spesso non insegniamo le cose su cui facciamo ricerca, molto raramente succede.
Se posso chiedere, com'è che si fa a entrare nel mondo della ricerca? Cioè, ho un'idea abbastanza nebulosa di come funzioni, cioè facendo un dottorato si mette il piede nel mondo della ricerca, però puoi spiegare un po'?
Sì, diciamo che se durante i corsi di laurea, il corso di laurea magistrale, ti senti adatto a fare ricerca, di solito la strada da percorrere, quella che fanno quasi tutti, è scegliere un dottorato, che può mm-hmm. essere qui in Italia o all'estero, e poi la ricerca assorbe un po' in vari modi, cioè si può fare attività di ricerca in aziende o in centri di ricerca privati, oppure puoi scegliere la strada accademica, sempre in Italia o all'estero. Adesso la cosa è complicata e fra l'altro cambia continuamente con l'evoluzione delle leggi, però diciamo attualmente il percorso è senz'altro molto accidentato, si fanno un po' di assegni, si tenta di fare un po' di attività da ricercatore a tempo determinato e poi se sei bravo, fortunato e vai avanti, dopo un bel po' puoi diventare professore.
È una strada un po' tortuosa, diciamo.
Tortuosa, sì.
Okay. E tu quando hai scoperto che avresti fatto ricerca?
Secondo me ce l'ho sempre avuto in mente, nel senso che ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare lo scienziato. e niente, poi in realtà per me, nel mio caso, è stata una strada quasi non ho scelto, sono capitato a fare, ho fatto il dottorato perché mi piaceva e poi all'epoca il percorso era diverso da com'è adesso, ci è voluto del tempo. È stato bellissimo, cioè è bellissimo, è un lavoro per me fantastico, quindi sono molto felice.
Beh, se siamo qua c'è anche dell'apprezzamento da parte di tu.
Sì, sì, la passione si sente.
Sì, sono molto appassionato. Devo dire di tutte le mie attività, cioè mi piace insegnare, mi piace fare ricerca. Alcuni colleghi non amano molto insegnare oppure non amano molto fare ricerca, a me piacciono tutte e due, anzi tutte e tre le cose.
E un'altra domanda che tipo, cioè l'ho anche lì, l'ho sentito dire, se uno fa ricerca in università, cioè comunque in ambito accademico, deve per forza insegnare o...
Sì,
okay.
Poi, cioè in università devi fare tutte e due le cose.
Ok, ok.
Se vuoi fare solo ricerca, in Italia la soluzione è il CNR.
Ok.
Se vuoi rimanere nel pubblico oppure vai in un centro di ricerca
privato. Certo.
Ma è così più o meno anche all'estero, nel senso che non esistono, credo, in nessun paese del mondo delle università dove insegna e basta, le cosiddette teaching universities. Credo che l'avessero introdotte nel Regno Unito, ma poi si sono pentiti perché non funzionano bene. Cioè, se metti delle persone a insegnare senza fargli fare ricerca, dopo un po' diventano dei grandi licei.
Sì.
Quindi nozioni che non sono al passo coi tempi.
Esatto. Sì, okay. Sì, sì. È necessario... Perché l'insegnamento funzioni bene è necessaria la ricerca e anche viceversa, secondo me. Nel senso che se tu fai ricerca hai bisogno di persone giovani che ti aiutino, che ti facciano il dottorato con te, che ti stimolino, soprattutto dopo un po' di anni, certo un po' di attività di ricerca non sei più in grado di farlo perché non hai più la freschezza, la prontezza di riflessi che può avere una persona giovane, per cui servono entrambi...
E tu di cosa ti occupi? Cioè a livello di ricerca.
Ok, a livello di ricerca, dunque, nasco come teorico, quindi facevo informatica teorica e l'ho fatto per tanti anni, e poi a un certo punto ho smesso, mi sono disintossicato, e ho iniziato nei primi anni 2000 a fare ricerca, sempre in realtà di tipo piuttosto teorico, cioè con gli strumenti che conoscevo, quindi algoritmi, teoria, in ambito motori di ricerca, e poi da lì ho continuato a fare reti di vario tipo. Per me, diciamo, il focus adesso, da tempo ormai, è algoritmi e teoria di reti che puoi applicare a reti diverse, quindi diciamo network analysis e algoritmi che servono per fare.
E che cosa sarebbe questa informatica? Cioè cosa vuol dire informatica teorica?
Ah, il mio passato oscuro. Allora, sì, l'informatica ha delle basi teoriche molto forti. Anzi, per tanto tempo la teoria dell'informatica era all'avanguardia. Adesso mi viene in mente Turing, che è il nostro padre fondatore. Lui ha inventato concetti modernissimi, per esempio, fra le altre cose, visto che è di super moda adesso, ha inventato un test per capire quando mai fosse successo, se eravamo riusciti a trovare un'intelligenza artificiale o no. Mm-hmm. E questo ben prima che anche soltanto l'idea di computer, come lo pensiamo oggi, fosse una realtà. E quindi la teoria in quel periodo era molto più avanti della tecnologia. Adesso la situazione si è completamente ribaltata. Mm-hmm. La tecnologia corre... anche in ambito informatico corre velocissima e la teoria arranca. Adesso l'ambito a cui sto pensando ovviamente sono le intelligenze artificiali. Uh-huh. Le applicazioni sono fantastiche, talvolta anche
troppo
sì decisamente troppo, ma non abbiamo delle spiegazioni teoriche del perché funzionino, il che è un grosso problema soprattutto quando inizi a usarle non per giocarci, ma per guidare un'auto o per decidere se dare o no a una persona un mutuo. Mm-hmm. Quindi siamo nella situazione in cui la teoria arranca dietro a una tecnologia che va velocissima e che ovviamente la gente non può smettere di usare perché è molto, dal punto di vista finanziario, molto comoda, molto utile. È uno strumento potentissimo, ma molto molto pericoloso. Adesso... negli ultimi 2 giorni sono stato a una inaugurazione di un centro di ricerca privato a Torino. Mm-hmm. Che si occupa prevalentemente di intelligenza artificiale, si chiama Centai ed è finanziato da Intesa San Paolo. Mm-hmm. Molto interessante, e c'è stato, ovviamente si è parlato tantissimo di intelligenza artificiale, molto di ChatGPT, che è l'oggetto,
è la moda del momento,
esatto,
se vogliamo dire.
E c'è stato un esempio, allora, per me non molto sorprendente, ma che forse le persone normali non capiscono. Cioè un mio collega abbastanza famoso, che si chiama Riccardo Paisa Yates, ha provato a chiedere a ChatGPT la sua biografia.
Okay.
E allora ChatGPT, poi fra l'altro questo l'ho fatto anche io ieri sera, ChatGPT ha emesso una biografia credibile.
La cosa inquietante è che insieme alle informazioni vere sulla sua biografia aggiungeva delle cose credibili ma totalmente false, tipo che lui diceva che lui aveva ricevuto un premio che non aveva ricevuto, diceva che lui aveva avuto un'affiliazione con l'università per cui non aveva mai lavorato, ma soprattutto diceva che nel 2021 era morto.
Oh mio Dio!
E quando ha visto questa informazione ha chiesto: ma di che cosa è morto? E ChatGPT lì è andata avanti, cioè ha detto: no, le informazioni non sono state rilasciate, ma probabilmente per le conseguenze di un cancro.
Ma scusami Paolo, è proprio a questo che ti riferisci quando dici che la teoria è indietro rispetto alla tecnologia?
Allora, sicuramente non abbiamo una spiegazione completa né del perché questi oggetti funzionino, né di che cosa veramente fanno. Adesso, questo esempio aneddotico che ho appena detto dipende da una semplice osservazione, cioè ChatGPT è un motore conversazionale, quindi sa fare conversazione, ma non conosce i fatti, non è un motore fattuale. Quindi quando le chiedi di conversare su argomenti generici è capace di farlo, ma quando le chiedi dei fatti fa un po' come le persone a cui chiedi un'indicazione non te la sanno dare ma te la danno lo stesso. Questo secondo me è un po' pericoloso, perché adesso nel caso di ChatGPT forse non tanto, però se se ne diffonde molto l'uso la gente non sa questa differenza, e siccome ChatGPT non è che dice dimmi la biografia di Paolo Boldi, non la so, non fa così, pretende di saperla e produce un output credibile. Se la gente inizia a usarlo come se fosse un motore di ricerca, questo può essere un problema.
Sì, no, ma infatti anche io stavo parlando con Alessandro un paio di giorni fa, perché sto implementando in C++ l'algoritmo di Christofides, così tanto per...
e... che poi ci spiegherai che cos'è.
Esatto, e praticamente... no,
lì
però
lì ti voglio.
Non mi puoi cambiare il voto.
Ok.
Mentre lo stavo implementando ho fatto generare a ChatGPT un po' di test, perché volevo controllare che la heap funzionasse. La heap è un ammasso di dati ordinati secondo una logica, mettiamola così. Okay. E gli dico: tirami fuori 40 esempi, poi li faccio girare con il mio algoritmo per crearmi la heap, gli faccio leggere la heap, tutto a posto, tranquillo, va benissimo. Dopo 3 giorni, diventato tutto carino, guardo l'MST, mi viene fuori una roba che non è neanche lontanamente un albero di copertura, dico c'è qualcosa che non va, vado a rivedere i messaggi che ho avuto con ChatGPT, no sì, questa IP qua mi sembra fatta molto bene, tutto giusto, infatti 9 è minore di 1, quindi va benissimo. Era tipo di...
quindi attenzione, sì è pericoloso.
E...
parlavamo di informatica teorica, quindi sì. Niente, l'informatica teorica si occupa di trovare le basi su cui si costruiscono poi gli oggetti che manipoliamo noi, che sono algoritmi, programmi, software, diciamo. E attualmente, purtroppo, siamo in molti campi, la tecnologia ci sta precedendo, sta precedendo noi teorici, diciamo. È cambiata proprio la natura del lavoro di noi informatici, cioè adesso... da un lato è nata l'informatica sperimentale, che per molto tempo è stata una cosa sì, esisteva ma non serviva molto. Dagli anni 90 in avanti l'informatica assomiglia sempre di più alla fisica, quindi è molto sperimentale.
E come mai? Spiegaci un attimo cosa intendi.
Sì, allora la questione è questa. Fino agli anni 90 l'informatica si occupava di dati su cui aveva il totale controllo, quindi tu avevi dati che provenivano tipicamente dal database, quindi molto strutturati, in cui riuscivi a fare delle interrogazioni molto precise, e il problema era progettare degli algoritmi, ma si trattava essenzialmente di studiare delle tecnologie per studiare degli algoritmi per trovare in modo efficiente le informazioni che ti servivano. Okay. Ma era tutto sotto il nostro controllo in qualche modo, e questi algoritmi che producevi riuscivi a predire come si sarebbero comportati e anche con che velocità avrebbero funzionato. Dagli anni 90 in poi sempre più spesso l'informatica si trova a dover avere a che fare con dati molto poco strutturati, tipo immagini, testi, che non sono pensati per essere elaborati in da una macchina, sono pensati per essere letti o visti da un essere umano.
Certo.
Questi dati nuovi che provengono dall'esterno li dobbiamo elaborare, ma non ne sappiamo niente. E per questo la nostra scienza deve diventare la nostra scienza, cioè la scienza dell'informazione, l'informatica, deve diventare più sperimentale. Cioè tu progetti degli algoritmi che devono analizzare questi dati, ma lo fanno con un certo grado di approssimazione non prevedibile. Fare dei modelli di questi dati è molto difficile, quindi si sono un po' ribaltate le cose.
Ma effettivamente, cioè, se ci pensiamo, si collega anche molto bene al perché l'intelligenza artificiale è così buona. Cioè, l'intelligenza artificiale noi sappiamo che funziona, tu ti costruisci il modello, lo metti lì, diventa una scatola nera, anche per quello che non sappiamo bene come funziona dentro. Cioè, ci sbatti della roba, vedi che esce fuori qualcosa, dici
sì,
ok, siamo a posto. Quindi, cioè, secondo me è proprio per quello che è così in voga ed è, cioè, probabilmente uno degli strumenti che sarà più utilizzato in futuro.
Sì, 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 appunto. Speriamo di riuscire anche a trovare dei modelli teorici che ne spieghino bene il funzionamento, perché finché non li avremo dobbiamo sempre usare queste cose con le pinze.
Ma, scusa, il modello teorico ci serve per spiegare, cioè, cosa, nel senso, che cosa è che non riusciamo a capire di quello che c'è dentro? Cioè, le leggi fondamentali che le costituiscono le conosciamo, cioè abbiamo il modo in cui l'errore viene propagato andando avanti e indietro, come funziona il grafo, come si adatta in risposta agli input, sappiamo come funzionano i modelli, cioè, cosa è che dobbiamo...
Allora, intanto spiegare? Non sappiamo prevedere quando sbaglieranno e come sbaglieranno.
Ok.
E poi questi modelli è vero che ce li abbiamo, ma non sono modelli che riusciamo a dominare. Cioè, ci sono troppi parametri, per cui il modello l'abbiamo costruito noi, l'abbiamo addestrato noi, sappiamo con che dati l'abbiamo addestrato, ma poi a quel punto ne abbiamo perso il controllo. Cioè, abbiamo questo oggetto che ha miliardi di parametri del tutto inspiegabile. Una delle questioni centrali ormai da molti anni è quella che si chiama explainable artificial intelligence. Non so se ne avete mai sentito parlare.
Io no.
Cioè, vuol dire che tu hai un modello di intelligenza artificiale che decide se darti o no un mutuo quando vai in banca, sulla base di certe caratteristiche,
okay,
tipo quanti anni hai, che lavoro fai, il tuo passato di debitore, eccetera.
Sì, sì, sì.
E una volta però che ha deciso no, non te lo do, tu potresti chiederti, e in effetti c'è una legge europea che lo prevede, perché non me l'ha dato? E se stai usando una intelligenza artificiale tipo una neural network, non c'è una spiegazione. Cioè, ok, ti posso far vedere la neural network che ha deciso che per te è un no, ma questo non ti dice niente. Esiste tutto un ambito che si chiama appunto explainable AI, in cui si tenta a posteriori di darti una spiegazione del perché, una spiegazione, e questo non è solo necessario per motivi ovvi, ma è richiesto dalla legge. In teoria, ogni volta che viene presa una decisione che impatta sulla tua vita e viene presa da un'intelligenza artificiale, deve essere possibile spiegarla, cioè spiegare perché a te sì e a lui no.
Bisogna capire perché l'intelligenza artificiale, insomma, deve darti una motivazione.
Deve darti una motivazione. È una cosa molto nuova e anche abbastanza, come dire, no, non semplice da spiegare, ancora non lo sappiamo fare bene. Cioè, dobbiamo creare delle spiegazioni a posteriori che spesso sono controfattuali, tipo appunto, non so, mi viene in mente un esempio che ho sentito proprio un paio di giorni fa. Tu hai il diabete, ma se dimagrissi di 20 kg e smettessi di mangiare carne tutti i giorni, ti passerebbe.
Ok.
Cioè, è una spiegazione che ti dice, vabbè, adesso in questo mondo semplificato, diciamo che stiamo dividendo il mondo in positivi e negativi. Sì. Persone che hanno ricevuto il mutuo, persone a cui è stato rifiutato, oppure persone che hanno il diabete, persone che non ce l'hanno. L'intelligenza artificiale è in grado di dire in quale delle tue classi tu sei, in quale delle tue due classi tu sia, e per spiegarti perché ti dice, guarda, se tu ti muovessi in questa direzione andresti al di là di questo bordo e cambieresti. che non è una spiegazione, se vuoi, ma è una specie di giustificazione di quali sono i fattori che probabilmente fanno sì che tu stia in quel...
Ok, ma non si può allora ragionare prima che di mettere questi dati nell'intelligenza artificiale? Insomma, abbiamo una serie di input, non possiamo ragionare direttamente su quelli piuttosto che andare a vedere a posteriori la decisione?
Cioè costruire direttamente un'intelligenza artificiale sulla base di regole. Questo è quello che si faceva in passato, sì. In passato, diciamo, per molto tempo... Adesso io sto parlando in realtà di cose che non, di cui non sono un esperto. Cioè, non sono un esperto di intelligenza artificiale. Però sì, in passato si faceva così. Cioè si progettavano questi sistemi esperti, si chiamavano, sulla base di regole. Regole che decidevi tu. Decidevi, se ha più di 60 anni non gli diamo un mutuo. Oppure okay. Il grande successo delle intelligenze artificiali moderne è che non usano più queste regole scritte a mano, imparano dagli esempi, per cui tu non decidi più tu le regole, tu mostri degli esempi. Gli esempi sono: questa persona ha avuto il mutuo ma non ha pagato le rate, quest'altra persona ha avuto il mutuo e ha pagato le rate. Gli fai vedere tanti esempi così e l'intelligenza artificiale da sola decide quando è opportuno o no.
Okay, quindi prende casistiche reali, le...
Esatto,
e...
però le regole non ci sono più, cioè se le è decise lei, se le è decise sulla base degli esempi, essenzialmente, ha tentato di generalizzare dagli esempi. Se ha visto che tutti quelli sopra i 60 anni non riuscivano a ripagare le rate, da adesso in poi probabilmente quelli sopra i 60 anni non avranno le rate. Ma tu non riesci a posteriori a capire come è fatta l'intelligenza, lei ha studiato degli esempi e si è formata in questo modo. Il problema è proprio, è molto più potente che non decidere a priori delle regole, certo. Soprattutto in casi complessi in cui ci sono tante caratteristiche diverse che possono influire sul risultato, però il problema è che poi non hai una spiegazione.
Visto che siamo in tema, noi con Paolo De Lovicario nell'ultimo episodio abbiamo parlato esplicitamente di intelligenza artificiale, lui si occupa di performance marketing utilizzando le AI per tirare fuori delle, diciamo, campagne più avvincenti per chi è interessato.
Sì, detto proprio in parole povere.
Detto male in parole povere. A me è venuta ovviamente la domanda da fargli, perché abbiamo parlato anche di intelligenze generative, e gli avevo chiesto se secondo lui utilizzare un'intelligenza generativa fosse una cosa etica. Cioè... lui aveva dato una risposta negativa, cioè secondo me l'ha detto molto bene, all'etica del martello. Non è, d'altronde non è uno, non puoi dire se lo strumento è etico o non etico.
Chi lo però usa, invece,
cioè, esatto, però anche lì secondo me lo strumento etico che abbiamo adesso non si applica più molto bene al contesto. Infatti, fino a quando si tratta di intelligenza generativa per il testo, ci posso anche stare. Però ci sono strumenti come Dolly, come Stable Diffusion, che sono potentissimi. Noi ci abbiamo fatto un intero videogioco con Stable Diffusion per un corso al Poli. E praticamente loro utilizzano i dati tirati fuori da immagini di qualcun altro.
Certo.
Quindi la domanda sorge spontanea: è etico usarli? Non è etico usarli? Ovviamente la risposta che si può dare è totalmente personale, quindi...
No, beh, c'è un campo, c'è anche lì c'è un campo che si chiama ethical AI, o forse loro preferiscono in realtà parlare di AI responsabili, perché l'etica è una cosa che si applica agli esseri umani, quindi la puoi applicare a chi usa o a chi addestra le reti neurali, ma non alla rete in sé. È un problema, è uno di quei problemi caldi su cui tante persone stanno lavorando, ed è un altro esempio in cui la tecnologia purtroppo corre più velocemente della teoria, in questo caso anche dei principi etici che dovremmo considerare prima di usare questi oggetti. Non è che si può fermare ChatGPT, no?
Sì.
Certo. Ma puoi riflettere, puoi fare divulgazione. Fare divulgazione in questo momento è la cosa che aiuta di più, perché le persone sono consapevoli di quali sono i limiti anche di questi strumenti super potenti.
Mm-hmm. Già prima hai fatto un esempio: usarlo come motore di ricerca non è proprio una buona idea.
Non è una buona idea, diciamo. Non è una buona idea e può essere fuorviante. È interessante una cosa di cui hai parlato prima, cioè questo, il targeting delle, l'uso di intelligenza artificiale per il targeting delle notizie, perché in effetti è una cosa che, di cui avrei voluto parlare. In realtà il mio ambito di ricerca è vero, quindi adesso abbiamo parlato di intelligenza artificiale, qui più o meno ho la conoscenza di, dell'uomo della strada, diciamo. Il mio vero ambito di ricerca sono le, chiamiamole social network, in realtà mi occupo di reti, reti sociali, reti complesse, e una delle questioni è appunto come si fa targeting della pubblicità sui social network. È un problema, ma magari forse è meglio se iniziamo da prima.
Infatti,
io volevo chiedere una cosa prima di cambiare argomento, visto che abbiamo parlato di spiegabilità e di informatica sperimentale. Secondo me è un classico, una classica domanda che si fa agli informatici, siccome l'informatica è una disciplina un po' che è una via di mezzo tra una disciplina matematica, alcuni la ritengono addirittura un sottoinsieme della matematica, e una scienza. Insomma, qual è la tua posizione sulla, su, se l'informatica è una scienza, e in relazione a questa crescita del lato sperimentale, quindi proprio metodo scientifico che adesso siamo un po' più costretti a fare?
È sicuramente una scienza. È una scienza, anzi, se vuoi, è una scienza nata nel grembo della matematica e che adesso si sta avvicinando di più alla fisica, che fa moltissima sperimentazione, no? Quindi se, adesso assomigliamo di più a una scienza in senso galileiano, assomigliamo alla, di più alla fisica, ma siamo comunque una scienza, certo. La tecnologia è un corollario, è una cosa non così rilevante. Determina quanto siamo in grado di andare, quanto in là siamo in grado di andare con i nostri strumenti, ma a parte quello, cioè voglio dire, ChatGPT utilizza strumenti che noi abbiamo inventato negli anni 70. Il fatto che adesso siano diventati così potenti è solo grazie al fatto che le tecnologie oggi ci permettono di avere tantissima potenza di calcolo. Lo strumento di per sé non è uno strumento nuovo, è uno strumento vecchio. La tecnologia ci aiuta a usarlo su grandi dimensioni. Quindi, no, la mia risposta è: l'informatica è una scienza, senza dubbio.
No, sì, perché diciamo l'argomentazione che fa chi dice, ah, secondo me è praticamente matematica, quindi cioè non dà, è quello che non dà spiegazione di un oggetto, secondo, diciamo, queste persone. È chiaro che, cioè, io da informatico conosco l'oggetto dell'informazione, della, del processamento automatico, ma non è una cosa che secondo me la persona comune che non sa bene cosa sia l'informatica coglie, cioè sia, magari anche avendo una minima idea di che cosa si fa nell'informatica, pensano è una costruzione, si costruiscono cose l'una sull'altra come nella matematica, cioè teoremi e algoritmi, e è difficile vedere un oggetto come, non so, nella biologia si vedono gli oggetti di studio o in un'altra scienza di quelle, diciamo, più tradizionali.
Secondo me, questo era vero negli anni 80, cioè negli anni 80 era più una cosa tipo costruisco on top of qualcos'altro, on top of qualcos'altro è bruttissimo, costruisco esattamente come fanno i matematici, cioè teorema sopra un teorema. Adesso è sempre più una scienza, anche sperimentale, che ha due anime, quindi, ma comunque una scienza.
Io pensare che quando ero in ingegneria credevo che l'informatica fosse solo programmazione, cioè letteralmente ero la persona che adesso mi viene da me e mi dice, ah, ma sei un informatico, quindi ho un buco nel mio telefono largo così, adesso non è che gli passi i dati su iCloud, cioè roba del genere.
Immagino che poi nella terza missione questo sia anche un classico ostacolo.
Assolutamente, assolutamente. Fra l'altro abbiamo una pessima fama, ecco, questo... L'informatica, quando io ho studiato informatica, era il periodo di War Games, non so se voi avete presente cosa è. War Games è un film classico di culto degli anni 80, in cui questo ragazzino appassionato di computer riusciva a entrare nel sito della NASA.
Dicendo sono dentro tutte le volte.
e quindi allora era figo essere informatico, erano pochi. Poi a un certo punto c'è stata la totale decadenza dell'immagine pubblica degli informatici, Anche perché non siamo stati aiutati da... Adesso mi vengono in mente proprio i film, le serie. Cioè, può essere paradossale, ma insomma, tutte le serie di medici che si sono viste negli anni 90 hanno fatto il boom di medicina. Per motivi analoghi, adesso c'è il boom di quelli che vogliono fare i cuochi. Essere uno chef stellato è fighissimo. Diciamo che spero in una serie che parli bene dell'informatica. Sotto questo punto di vista, forse l'intelligenza artificiale ci aiuterà.
Parlando di una serie bellissima, secondo me, chiudendo il cerchio, sull'informatica.
Esatto.
No, allora, il podcast è stupendo. però c'è questa serie bellissima su Netflix che si chiama The Million Dollar Code. Che è una serie di produzione tedesca, quindi vabbè, i fatti narrati al suo interno possono essere o meno veritieri, e parla di questa startup che è stata creata nella Berlino degli anni 80, dopo la caduta del muro, sostanzialmente.
Quando le startup non esistevano ancora.
Quando le startup non esistevano ancora, effettivamente startup non è molto corretto, però vabbè. E quindi di questo gruppo di ragazzi che facevano parte dell'Hacker Club di Berlino, quello esisteva, quello ne sono sicuro. E sostanzialmente creano TerraVision, che è un software che viene poi portato a un congress in Giappone, ed è sostanzialmente il precursore di Google Earth, no? E sostanzialmente non sto a dire nulla, però è molto molto figa, secondo me dà anche un'immagine molto particolare dell'informatica, perché fanno vedere questo personaggio che sia un designer che un informatico, e fanno vedere che cosa si può fare con l'informatica, che non è solamente scrivere 8000 righe di codice per far vedere le righe verdi di Matrix sullo schermo. È molto carino,
lo guarderò
e basta. Però, tornando ai grafici, invece, okay, tipo, li abbiamo lasciati lì, sono stati tipo introdotti, poi è arrivato lui. Ah, no!
Vabbè,
No, no, hai fatto benissimo.
Noi abbiamo iniziato a navigare intorno all'intelligenza artificiale e ci siamo dimenticati dei grafici. Invece sono importanti e interessanti.
Che cosa sono?
Ok, allora, che cosa sono? Di solito quando si parla di grafi, l'esempio che si fa, perché è almeno... diciamo, la leggenda urbana è che siano nati così, sono nati con il problema dei ponti di Königsberg. Lo racconto così perché è curioso e perché forse dà un'idea di che cos'è un grafo anche a chi non ce l'ha. Allora, Königsberg è una città che adesso si chiama Kaliningrad e che fra l'altro, di cui si parla in questo periodo, per motivi completamente diversi, cioè perché è una exclave russa in mezzo fra la Polonia e la Lettonia, e una delle conseguenze possibili se l'attuale conflitto russo-ucraino dovesse degenerare è che la Russia potrebbe volersi prendere un corridoio per collegare Kaliningrad, che attualmente è isolata sul Mar Baltico. Comunque Kaliningrad si chiamava Königsberg nel XIX secolo, ed è una città costruita su un fiume che si chiama Pregel, e su questo fiume ci sono due isole. La città è collegata, i due lati, le due rive della città e le due isole sono collegate fra loro con sette ponti, e si dice che sia stato proposto a Eulero, il grande matematico tedesco, il problema di stabilire se fosse possibile visitare l'intera città partendo da un punto e tornando nello stesso punto e passando per tutti i ponti, i sette ponti, esattamente una volta. E la risposta finale è no, cioè Eulero dimostrò che non era possibile. Ma la cosa interessante qui è il modo con cui decise di procedere, perché questa è una cosa molto da matematico, e diciamo in cui io mi riconosco molto. Quando ti viene presentato un problema come questo, devi capire quali sono gli elementi che ti interessano e quali sono gli elementi che puoi ignorare. È un processo che si chiama astrazione. Si chiama astrazione se sei sicuro di non buttare via niente che ti potrebbe servire per rispondere correttamente. Diventa una semplificazione se butti anche cose che ti potrebbero servire. Allora, il mondo della semplificazione è un mondo, per esempio, dei fisici o degli ingegneri.
che semplificano sono consapevoli del fatto che hanno introdotto una semplificazione. Cioè, che cosa succederebbe a questo gatto se lo facessi cadere dalla torre di Pisa? Ok, facciamo finta che non sia un gatto, ma che sia una palla dello stesso peso del gatto fatta d'acciaio. Allora, abbiamo semplificato il problema, però attenzione, perché stavolta la semplificazione probabilmente introdurrà delle approssimazioni, perché il gatto durante il volo potrebbe girare su se stesso, perché il gatto fa probabilmente fatto di...
Ha più vite del
tessuti.
Beh, 9 è maggiore di 0.
Invece, finché togli elementi che non servono e che non influiscono sulla tua risposta, stai facendo astrazione. Allora, nel caso di Königsberg, l'astrazione è tipo: non mi interessa dove stanno i parchi pubblici, non mi interessa quanto sono lunghi i ponti, non mi interessa se qui c'è un bosco, se lì c'è un bar. Quello che mi interessa sono soltanto le quattro zone della città, che sono riva destra, riva sinistra, isola 1, isola 2, e i loro collegamenti. Quindi, diciamo, semplificando, astraendo, quello che Eulero vide nella sua immaginazione astratta da matematico fu questo oggetto fatto da quattro, noi li chiamiamo nodi, e da alcuni collegamenti, che noi chiamiamo archi, fra questi nodi che rappresentano i ponti, e si pose il problema su questo oggetto astratto che si chiama grafo. E la cosa interessante è che lui diede una risposta, in molti casi è così, cioè invece di dare la risposta sul problema specifico, si pose la questione in un caso generale. Cioè, se io ho un insieme di nodi collegati da alcuni archi, quando è possibile creare quello che oggi chiamiamo un circuito euleriano, cioè un percorso che parta da un punto, torni nello stesso punto e visiti tutti gli archi esattamente una volta? E lui diede una risposta generale, cioè ci sono grafi in cui si può e grafi in cui non si può. Il grafo della città di Königsberg è uno in cui la risposta è no.
Oh, caspita, perciò è partito da casi generali, se ben capito, e poi si valuta, insomma, il caso specifico, in questo caso la città di
Königsberg. Sì, sì, cioè nel senso che è più facile, in molti casi per un matematico, è più facile, una volta che hai l'astrazione giusta, dare una risposta non su quel caso specifico, ma nel caso generale, piuttosto che considerare solo quello. Ti aiuta anziché ostacolarti. E, niente, questo è, diciamo, si dice la nascita del concetto di grafo, che è un concetto molto generale, perché se tu pensi a un social network spesso è fatto così, no? Mm-hmm. Cioè tu hai, adesso penso da boomer, penso a Facebook, hai gli utenti di Facebook e poi hai fra loro una relazione che è la relazione di essere amico di, che assomiglia un po' ai ponti di Königsberg. In altri social network le relazioni non sono semplicemente le relazioni, ma hanno un orientamento. Esempio, se tu prendi un gruppo di persone e chiedi a ciascuno di loro chi ti è simpatico in questo gruppo, di nuovo questa cosa la puoi rappresentare con dei nodi che sono le persone e degli archi che le collegano, che rappresentano il fatto di quello mi è simpatico. Però attenzione, perché stavolta non è una relazione come un ponte che si può percorrere in tutte e due le direzioni. Magari a me tu stai simpatico, ma a te io non sto simpatico. In questo caso ci sarebbe, mi permetteresti, ma ci sarebbe un arco solo nella direzione fra me e te. Okay. Mentre se io sto simpatico a te, ma non viceversa, c'è un arco nella direzione da te a me. Okay. Oppure ci può essere un arco in tutte e due le direzioni. Questo diverso gusto dei grafi si chiamano grafi orientati. E per esempio, adesso per fare un esempio di social network, è Twitter. Esatto, Twitter con i follower, no? X può essere un follower di Y, ma in genere non è vero e viceversa. Può essere vero, ma non è sempre vero.
Sì, in realtà, adesso che ci penso, forse l'unico che è simmetrico è proprio Facebook, perché Instagram, Twitter, ormai si sono spostati tutti alla concezione di follow, nel senso di io seguo te, però non è obbligatorio che sì, tu segua.
C'è LinkedIn che è un ibrido, puoi avere il collegamento o non averlo proprio, oppure seguire una persona e basta.
È vero, quello è anche lui orientato, che sì.
Cioè, ha tutte due le cose.
Sì, sì, due caratteristiche.
Fra l'altro io adesso ho detto social network, ma è una parola che odio, e forse dovrei precisare una cosa, visto che questo sì è il mio campo di ricerca. Intanto dovrei usare la parola italiano rete sociale, e poi dovrei forse precisare che le reti sociali nascono molto prima dei social network, nel senso con cui li conosciamo oggi. Cioè le reti sociali sono oggetto di studio della sociologia e sono semplicemente gruppi di individui che hanno delle interazioni di qualche tipo fra loro, tipo gruppi di bambini che giocano fra loro. E i sociologi questi oggetti li studiano da sempre, in qualche modo è uno dei principali filoni di ricerca della sociologia, che li studia sia dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista quantitativo. Noi abbiamo ereditato questa teoria, adesso usiamo questo termine rete sociale per indicare una cosa che è effettivamente una rete sociale, ma forse dovremmo dire, anche se l'espressione diventerebbe lunghissima, rete sociale elettronicamente mediata. Cioè, tipo, Twitter è una rete sociale elettronicamente mediata, nel senso che è sì un insieme di individui che interagiscono, ma interagiscono attraverso un medium informatico digitale. Addirittura noi facciamo di peggio, cioè usiamo la stessa parola per indicare il medium anziché la rete. Per cui quando pensiamo a Twitter non pensiamo alle persone che stanno su Twitter, ma pensiamo all'applicazione di Twitter. In realtà sono due cose molto diverse. Una è ciò che consente l'esistenza della rete sociale, un'altra è la rete sociale.
E viene spontanea la domanda, cioè a cosa serve? Nel senso, cosa c'è di quantitativo da andare a misurare all'interno di una rete sociale? Cioè...
Tantissime cose. Questa è una domanda che mi piace, perché ovviamente è proprio quello che faccio. Allora, anche qui partirò da un aneddoto, come fanno sempre gli anziani. Un esempio che viene dalla sociologia e che è molto famoso, quindi ne parlo anche per questo. Ed è l'esempio si chiama Karate Club di Zachary. Allora, si tratta di un caso di studio famoso dei primi anni 70 in cui esisteva effettivamente questo club di karatechi, chiamano karatechi. Non so dove fosse, forse a Stanford, ma magari mi sbaglio. Aspetta, mi sono segnato. Sì, era un gruppo di 34 membri di questo piccolo club di karate. E Zachary era uno studente di sociologia che iniziò a studiare questo club. Lo studiò per 2 anni nei primi anni 70. Allora, quello che successe è che in questo club a un certo punto si creò uno scazzo. Non so se scazzo sia la parola tecnicamente corretta.
Direi che era più corretta.
Fra il proprietario del club e l'istruttore. Alcuni stavano dalla parte del proprietario, alcuni membri del club, altri stavano dalla parte dell'istruttore. La cosa andò a un certo punto sempre peggio finché il club si divise a metà e si creò un nuovo club creato all'istruttore, l'altro club in cui rimasero alcuni adepti del vecchio. E Zachary aveva studiato quali erano le relazioni personali fra gli individui del club, nel senso che alcuni erano anche amici nella vita, cioè si vedevano fuori, andavano a mangiare assieme, e aveva disegnato un grafo in cui i nodi erano appunto i membri del club e i lati, in questo caso archi non orientati, rappresentavano le relazioni di amicizia extra club. E guardando questo grafo, che fra l'altro si trova su internet, se guardate la pagina di Wikipedia, lui disse che avrebbe potuto prevedere, in effetti fu in grado di prevedere come tutti si sarebbe spezzato il club, sbagliò solo di un individuo, solo sulla base della struttura. Cioè la struttura era fatta in modo tale che era ovvio che quando fosse avvenuta una rottura, la rottura sarebbe avvenuta lì. E questo è un tipo di un esempio di studio sociale. Cioè di studio di rete sociale. Tu hai una rete, in quel caso una rete piccola, perché i sociologi, dovendo fare le cose a mano, studiano oggetti piccoli, tipo una rete di 34 individui. Oggi ci troviamo a studiare reti gigantesche. Se studio Facebook, sto studiando un oggetto di miliardi di persone. Lo stesso vale per Twitter, per Instagram. Quindi si tratta di oggetti molto grandi, ma i problemi che ti poni sono sempre gli stessi. Dove sono i punti deboli? Se si dovesse... creare, dove sono i gruppi, quali sono i gruppi di individui, come li trovo, oppure qual è l'individuo più rilevante in questo gruppo, qual è il più influente. Questo ha delle applicazioni, diciamo, è interessante dal punto di vista scientifico. Il mio interesse è scientifico, cioè il mio interesse è ma questi oggetti, e qui vedi quello che dicevamo prima, no? Stiamo studiando un oggetto che non abbiamo creato noi, o meglio, sì, noi abbiamo creato l'applicazione, ma poi sono
gli utenti che hanno deciso ognuno singolarmente di chi diventare amico, chi seguire. Quindi è una rete che è un oggetto che non è affatto sotto il nostro controllo e lo dobbiamo studiare come se fosse un oggetto naturale, esattamente come un biologo studia un batterio. Cioè abbiamo questo oggetto che in qualche modo abbiamo creato noi, ma in un modo molto, voglio dire, molto libero. Poi si è evoluto spontaneamente e adesso ne studiamo le proprietà. Lo possiamo fare per motivi scientifici, come faccio io, ma ovviamente la gente lo fa soprattutto per motivi economici. L'esempio che, di cui ti parlavo prima è micro-targeting di annunci. Cioè se tu vai degli annunci pubblicitari, una volta i pubblicitari sono sempre posti il problema di devo pubblicizzare i pannolini. Dove metto le pubblicità? Su quale giornale lo pubblico? A che orari faccio comparire le inserzioni sulla TV? L'obiettivo era avere il target giusto nell'ora giusta, no? Adesso questa cosa è diventata, si può fare in modo estremamente più capillare, perché se tu la tua pubblicità la metti su una social network, su una rete sociale, puoi dire voglio che questa cosa, questo annuncio compaia solo alle persone fra 25 e 30 anni eterosessuali che seguono comunemente gli eventi sportivi e che hanno un reddito di tot. E la rete ti permetterà di fare questo targeting molto sofisticato degli annunci. Questo è un altro motivo per cui ha senso studiare le reti. Fra l'altro, molte di queste informazioni di cui parlavo, alcune sono esplicite, nel senso che tu, membro del social network, le dici, ma altre sono dedotte. Per esempio, stabilire se una persona è cattolica oppure no è una cosa facilissima da dedurre. Oppure stabilire il sesso della persona, anche se non l'ha dichiarato, è una cosa che si riesce a fare con una precisione estrema. Stabilire se è omosessuale o eterosessuale si riesce a fare quasi col 99% della precisione. Quindi le social network in realtà di noi sanno molto più di quanto noi non gli abbiamo detto, o lo riescono a dedurre con alta probabilità, e usano queste informazioni per i loro inserzionisti, le usano anche per decidere cosa farci vedere. Cioè adesso non so quanto la gente sia consapevole di questo, ma quando tu ti colleghi a una rete sociale, quello che vedi è filtrato da una lente data dall'algoritmo. Cioè tu vai su Twitter, i post che vedi nel tuo feed non è che sono tutti quelli che hanno che sono arrivati. Ha scelto, l'algoritmo di Twitter ha scelto cosa farti vedere. Come lo ha scelto? Beh, sulla base di quello che lui suppone ti piace di più. Questo fenomeno crea una serie di aberrazioni, la principale delle quali sono le cosiddette echo chambers, cioè camere dell'eco. Nel senso che siccome la rete tenderà a suggerirti contenuti che ti piacciono, avrai e a suggerirti anche nuove amicizie che ti corrispondono, che sono simili a te, avrai questa impressione che il mondo sia tutto come te. Sei un Novax e ti sentirai circondato da Novax. Ti sembrerà che le tue opinioni siano le più gettonate nella rete. In realtà è solo perché stai vedendo la rete in modo, diciamo, distorto. L'algoritmo crea una distorsione che produce queste camere dell'eco che un po' esistono anche nella vita, intendiamoci. Cioè, se tu sei di destra, comprerai giornali di quell'orientamento politico, ascolterai reti che hanno quell'orientamento politico, quindi un po' di camera dell'eco esiste anche nella vita normale, solo che nella vita, non che la vita sui social non sia normale, questa distinzione fra vita reale e vita virtuale non mi piace molto, secondo me è vita reale anche l'interazione su Twitter o su Instagram, è solo un diverso tipo di interazione. Comunque, nella vita, diciamo, non digitale, questo tipo di aberrazione è consapevole, cioè tu quando tu compri il giornale o la verità sai benissimo che cosa stai facendo, forse è un po' meno chiaro sui social network, cioè non hai quest'idea che invece, anzi, è ancora più spinta su un social network. E ovviamente l'effetto collaterale inverso è la creazione di polarizzazione, cioè a un certo punto si creano gruppi molto coesi di persone
che hanno la stessa opinione, e questi gruppi si tendono a confrontarsi in modo anche piuttosto violento. Questo di nuovo sia nella vita non digitale, ma moltissimo nella vita digitale.
Senza andare troppo ad approfondire il lato politico, l'abbiamo visto negli ultimi anni.
Moltissimo.
Certo, certo.
Tra l'altro qui si torna anche sulla questione etica dello strumento di... che finisce per costruire questi...
Sì, però effettivamente, infatti ci stavo pensando anch'io, però secondo me in questo caso si applica di più, perché l'algoritmo, quello che dicevo prima dell'etica del martello, cioè l'algoritmo ti propone qualcosa che però poi sei tu che sei portato a distorcere, cioè non è l'algoritmo che ti distorce, cioè distorce la tua visione.
Ma non può contribuire l'algoritmo a polarizzare un po' di più la
quello, visione? Quello sì, però secondo me il punto non è che l'algoritmo ti polarizza e porta a polarizzarti, semplicemente è un effetto, diciamo, secondario del fatto che comunque ovviamente cerca di catturare la tua attenzione, quindi capitalizzare sul tempo di ritenzione, non mi ricordo come si chiama.
Sì, sì, però, il tempo che passi lì, cioè...
Cioè, cercano di
l'obiettivo l'obiettivo è ovviamente soltanto quello, cioè tentare di intrattenerti e di tenerti sulla loro piattaforma più a lungo possibile, quindi ti vogliono offrirti dei contenuti che ti piacciono.
Esatto.
Cioè, esattamente quello che vuole fare il pubblicitario medio. Forse la gente è meno consapevole di questo effetto collaterale, se vuoi chiamarlo così, che è molto difficile da ostacolare, se non appunto rendendo consapevole la gente, qui torniamo alla terza missione, e anche suggerendo di nutrirsi di informazioni le più differenziate possibili. Adesso, in questo periodo, per esempio, il mio suggerimento è, oltre a leggere la stampa italiana, o meglio ancora internazionale, dare un'occhiata anche alla stampa russa. Ormai con Google Translate è facilissimo leggere i giornali russi. Quindi, per farsi un'idea, è molto difficile farsi un'idea priva di aberrazioni in generale, e specialmente in periodi di guerra, perché siamo tutti sottoposti a una fortissima propaganda.
Sì.
L'unico modo per tentare di farsi un'opinione il più possibile priva di aberrazioni è tentare di differenziare le proprie sorgenti di informazione. Devo dire che questo è molto difficile da fare sui social network, è più facile senza usare le reti sociali.
Anche però, sempre in questo tema, anche secondo me, io non lo so, però secondo me anche l'aggregatore di Google, per esempio, per le notizie, è parecchio polarizzato, cioè nel senso, non ovviamente sempre quella logica di farti vedere quello che ti piace, quello
certo,
che ti
certo.
interessa.
Non ti fidare mai di quelle cose, quindi... cioè devi essere tu a andare a pescare informazioni differenziate, anche non allineate con quello che penseresti. È sempre un...
Ed è questa la parte più difficile, cioè di mezzo, ci sono di mezzo multi bias, come quello della conferma, cerchiamo informazioni che...
Conferma la sua opinione, certo.
Sì, soprattutto sì, sì. Oggi
bisogna essere critici anche nei confronti delle proprie opinioni. Quella è la parte più difficile, naturalmente. Ma non ha niente a che vedere con l'informatica. Ecco, però la consapevolezza che le reti sociali elettronicamente mediate introducono questo tipo di aberrazione, secondo me, è importante. Aggiungo anche che c'è un fenomeno in più che non esiste nella vita non digitale, e cioè che, che si possono sfruttare questi meccanismi algoritmici per creare ulteriore polarizzazione. Si sa, è noto, che ci sono gruppi che comprano inserzioni politiche prendendo come target precisamente l'insieme di persone che la pensano diversamente, per creare odio. Cioè, io so che tu sei un trampiano e ti mando verso il tuo target pubblicità che riguardano l'aborto, che riguardano le posizioni delle donne contro a favore dell'aborto, creando così, instillando l'odio, diciamo. Si sa che queste cose avvengono, continuano ad avvenire, e anche queste avvengono un po' sotto traccia, cioè non tutti se ne accorgono.
No, effettivamente se qualcuno non te lo dice non te ne accorgeresti neanche, probabilmente.
Diciamo che sono meccanismi molto potenti per creare consenso o per creare odio.
Tra l'altro sempre sulla questione etica, abbiamo detto prima che si traggono dati che minimamente l'utente aveva intenzione di, quindi si parla anche di privacy in un certo senso, quindi certo. Io non ho dichiarato di essere trampiano, però finisco per vedere queste cose qui perché
lo sanno,
perché lo sanno. Però sì. Cioè, è giusto che io riceva un certo tipo di annunci in questo caso per un dato su di me che io in realtà non ho mai voluto condividere
inconsciamente,
cioè diciamo non l'hai mai voluto fare esplicitamente ma lo hanno dedotto su di te. Di nuovo, non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Se io ti frequento deduco su di te delle cose che magari non mi dici, certo. È ovvio, è un tipo di deduzione che tutti facciamo e che può riguardare la tua posizione politica, il tuo orientamento sessuale. Diciamo che lì lo fanno con uno scopo molto preciso, cioè quello di vendere qualcosa. È etico quando lo facciamo noi? Boh, è una cosa naturale, diciamo, noi la facciamo naturalmente. Le reti sociali lo fanno per denaro. E diciamo che bisogna saperlo, esserne consapevoli. Le reti sanno di noi un sacco di cose che noi non le abbiamo detto, anche un sacco di cose che non sappiamo. E niente, questo è un esempio di cose di cui mi occupo, di cui mi sono occupato, cioè diciamo studio quantitativo di reti, che per me vuol dire reti sociali, ma anche altri tipi di reti biologiche, reti metaboliche. È interessante notare che tutte queste reti hanno delle caratteristiche simili, cioè questa è una cosa che si è notata abbastanza recentemente, cioè che se tu prendi tante reti così, apparentemente del tutto prive di relazione tra loro, perché alcune sono nate per effetto delle scelte degli individui che fanno parte di una social network, altre sono reti metaboliche, quindi che hanno a che fare col metabolismo degli organismi, altre sono reti, che ne so, di proteine, eppure hanno delle similarità, cioè sono sempre grafi, dal mio punto di vista sono sempre grafi, ma sono grafi non casuali, hanno delle proprietà simili. Una di queste proprietà, per esempio, che si osserva è che sono molto più connessi, molto più piccoli di quanto non ti aspetteresti. Qui c'è una teoria, anche qui probabilmente molto nota, che è la teoria dei mondi piccoli, cioè che in queste reti pur gigantesche ci sono delle connessioni che consentono di andare da una parte all'altra in pochissimi passi. E in parte ancora non capiamo come mai veramente succeda.
Riesci a farci un esempio?
Sì. Anche qui l'esempio parte da un bellissimo esperimento sociologico, credo famoso, che è un esperimento che è dovuto a un sociologo che si chiamava Stanley Milgram, sociologo americano molto controverso, che fece questo esperimento negli anni 70, fine anni 60, primi anni 70. Allora, selezionò 300 individui, in realtà di questi 300 poi 4 all'ultimo minuto non parteciparono, quindi furono 296 individui, scelti più o meno a caso negli Stati Uniti, e chiese a ciascuno di loro di mandare un biglietto a un destinatario di cui loro avevano tutte le informazioni, quindi sapevano nome, cognome, indirizzo, ma anche altre informazioni tipo hobby, cosa faceva la moglie, cose così. L'unico vincolo era che non potevano inviare semplicemente questa lettera direttamente al destinatario, ma potevano solo inviarla a qualcuno che conoscessero personalmente. Okay. E questa persona a sua volta avrebbe dovuto fare lo stesso, cioè l'obiettivo era raggiungere questo destinatario finale ma passando solo attraverso conoscenze personali dirette. Okay. E poi l'obiettivo di Milgram naturalmente era capire quanti passaggi ci sarebbero voluti per far arrivare queste 300 lettere a destinazione. E lui riportò i risultati di questo e il risultato fu abbastanza sorprendente, cioè che le lettere che giunsero a destinazione in media richiesero 6 passaggi, che è un valore molto piccolo se si considera quanti sono gli abitanti degli Stati Uniti o del mondo, cioè un valore piccolissimo. Allora, la cosa che, diciamo, questo esperimento aveva come obiettivo esattamente di dimostrare una cosa che all'epoca era più che altro un modo di dire, cioè che il mondo è piccolo, come è piccolo il mondo, e in qualche modo lo dimostrò, anche se ricevette molte critiche sul modo in cui questo esperimento era stato condotto e anche sul modo in cui i risultati erano stati esposti, perché la verità è che la stragrande maggioranza delle lettere andò persa.
Ok.
Cioè soltanto meno di un terzo delle lettere giunse a destinazione.
64 erano, ok.
Non lo so, forse sì, se lo sai tu lo sai giusto di sicuro.
Mi pareva.
Poche. E perché sia avvenuto questo non si sa. Cioè, perché le lettere siano state perse. Cioè, a un certo punto la lettera è arrivata a qualcuno che ha deciso di non andare avanti a giocare. E questo è successo spesso. Quindi non è chiaro quanto il risultato ottenuto da Milgram sia credibile.
Obiettivo. Sì.
Devo dire che è stato ripetuto molte volte ottenendo risultati più o meno simili. A un certo punto l'abbiamo ripetuto anche noi, quelli della mia università, mm-hmm. in una collaborazione con Facebook. Noi l'abbiamo fatto su Facebook
sì.
nel 2011. In quel caso è molto più semplice, perché tu in quel caso hai la rete delle conoscenze, quindi non mm-hmm. è che devi chiedere alle persone di partecipare.
Molto più semplice, sì.
È molto più semplice, si tratta di vedere come sono connesse le persone, vedere qual è il più breve cammino che connette due individui a caso, e abbiamo scoperto che il valore è più o meno lo stesso che aveva trovato lui, anzi addirittura un valore leggermente più basso. Cioè noi abbiamo...
la rete di connessioni però, cioè, siccome non ci sono le divisioni di livelli, sono io potrei essere amico, però Facebook è vero, non orientato, quindi per forza se io seguo Elon Musk, Elon Musk deve seguire me, no?
Sì, ovviamente avrebbe senso fare la stessa cosa su Twitter.
Okay.
Potrebbe vedere come forse qualcuno l'ha fatto.
Perché, cioè, no, stavo pensando a l'idea anche qui dell'obiettività dell'esperimento, però effettivamente siccome Facebook è un grafo non orientato, cioè se io sono amico di Alessandro, Alessandro è amico mio, allora per forza di cose vuol dire che le connessioni sono con amicizie dirette.
Sì,
perché
sì.
Cioè, uno non può essere amico di una persona famosa se quella persona
esatto,
è famosa.
Esatto, sì. Esatto. E quindi noi abbiamo più o meno confermato questa cosa. E secondo me questo è un risultato molto sorprendente. È così in tutte queste reti che ho nominato, cioè sono reti che hanno un diametro piccolo, una distanza media piccola fra i nodi, pur essendo reti gigantesche e pur essendo molto sparse, nel senso che il numero di amici che ogni individuo ha è piccolo.
Sì.
Quindi uno avrebbe di dire: minchia, sono reti gigantesche con miliardi di persone, ognuno è amico solo di una manciata di individui. Com'è possibile che in media per andare da Barack Obama a me bastino in media 5 passaggi? Addirittura, devo dire, c'è un'altra domanda che è ancora più interessante, cioè non solo che i passaggi sono pochi, ma l'esperimento di Milgram dimostra anche che la gente è in grado di orientarsi in questo modo. Cioè, io voglio far arrivare una lettera a Papa Francesco, mm-hmm. la mando a qualcuno e so che sto mandando la persona giusta che sta per farmi percorrere il cammino minimo verso Papa Francesco. Cioè, non è solo il fatto che la rete sia piccola, ma anche il fatto che gli individui che ne fanno parte conoscano, abbiano un senso dell'orientamento sulla rete molto buono. Sono cose, diciamo, questa sull'orientamento del tutto misteriosa. Mm-hmm. Il fatto che la rete sia piccola invece è molto, molto studiato. Ci sono delle proprietà note che causano questa piccolezza della rete. Per esempio, si sa che un ruolo fondamentale lo giocano i cosiddetti hub, cioè le persone che hanno tantissimi amici. Si sa che un ruolo fondamentale lo giocano i cosiddetti legami deboli. Cioè la presenza sulle reti sociali, ma anche credo nelle reti, nella vita, mm-hmm. di legami che non sono veramente legami di amicizia. Cioè è difficile dire X è amico di Y, ci sono livelli di amicizia. Certo. E ci sono legami forti, il mio amico dell'infanzia che vedo tutti i giorni, e poi ci sono legami deboli, ed è solo soprattutto i legami deboli a creare questo restringimento delle reti. Cioè le reti sono piccole grazie ai legami deboli.
Ah, sì,
in effetti, se ci pensi, se tu vuoi fare qualcosa di strano, non so, vuoi trovare un lavoro a Google, forse non userai le tue conoscenze quotidiane, ma userai le tue conoscenze deboli che magari ti portano un po' più lontano.
Sì.
Okay. Si potrebbe provare a dare un costo maggiore a prendere la strada del legame più debole e vedere se prendendo solo legami un po' più forti,
certo.
Secondo me non vai da nessuna parte.
E fare questo su una rete, tipo su Twitter o Facebook, è possibile, ma bisogna trovare un modo di stabilire se un legame è forte o debole. Sì, però è interessante questo. Fra l'altro, uno dei problemi cruciali qui è che i social network non ti danno i loro dati. Nel caso della nostra collaborazione con Facebook, la cosa è andata così. Noi abbiamo trovato l'algoritmo, ma non abbiamo mai visto il grafo, cioè ci hanno impedito di vedere il grafo. Hanno fatto girare il nostro algoritmo sulle loro macchine, sul loro grafo, e ci hanno dato i risultati. Fine. Quindi, diciamo, tutti questi esperimenti sono resi più difficili dal fatto che i social network hanno grande cautela nel dare informazioni, anzi ne danno pochissime, non ti danno accesso ai loro dati, loro dicono per motivi di privacy, in realtà per edge competitivi commerciali, sì, cioè sì. Non ti danno i dati,
perché loro ci siamo obiettivi, no?
Cioè, esatto, la privacy allora ne frega fino alla pagina zero, ma ok, quindi questo è il tipo di ricerca che faccio.
Figo.
Io ho trovato interessante il modo in cui gli individui riescono a trovare una strada efficiente da percorrere quando devono spedire un'informazione, ma secondo te si riuscirà a capire il motivo di questo?
È molto difficile da formalizzare. Cioè, il problema di quello è che noi per esempio abbiamo calcolato la distanza, tecnicamente abbiamo calcolato la distanza media fra i nodi di un grafo. Boom, questo è facile, un problema matematicamente ben definito. Quello della navigabilità è un problema molto più difficile anche solo da enunciare formalmente, cioè che cosa vuol dire, quali informazioni tu hai. Allora, la mia impressione è che noi abbiamo delle, come dire, gli individui che conosciamo li categorizziamo sulla base di certi assi di riferimento, sull'asse ricco-povero tu dove ti piazzi, sull'asse destra-sinistra politica dove ti piazzi e così via, e quindi abbiamo in mente, senza averlo formalizzato naturalmente, che tutti gli individui che conosciamo e anche quelli che non conosciamo direttamente stanno da qualche parte in questo spazio di proprietà, di caratteristiche, e se dobbiamo raggiungere qualcuno che sta lassù sceglieremo uno dei nostri amici che va in quella direzione.
Sì.
Però questa cosa che ho detto è molto hand waving, molto, l'ho detta molto informalmente, non perché mi piace essere informale, ma perché non la saprei formalizzare molto meglio di così. Finché non lo sapremo formalizzare sarà difficile trovare una risposta.
Anche perché, tornando alla questione astrazione, semplificazione, qui il modello del grafo chiaramente non è sufficiente.
Ah, certo. No, ti serve qualcos'altro.
Cioè, è molto esempiosa come, sì, come cosa.
Cioè, qui che va anche nel... più nella direzione sociologica, direi, che in quella informatica.
Sì, però è interessante, ma non lo, è assomiglia un po', adesso questo lo dico soprattutto per gli informatici in ascolto, a un problema di routing, no? E quindi quando tu vuoi far arrivare un pacchetto da un computer a un altro e devi decidere verso quale tuo vicino sia più conveniente mandarlo. È proprio un problema di routing e bisogna capire quali sono le informazioni che noi individui abbiamo per riuscire a fare un routing così efficientemente. Ho detto una roba pesante.
Siamo un po' sconvolti.
Sì.
Chiaramente non è banale, perché il singolo individuo non ha la visione del mondo, cioè della complessiva, una visione complessiva della rete.
Sì, sì, ed è questa la parte sorprendente, no? Che tu riesci comunque a navigare in un mondo complesso con informazione solo approssimata e locale.
L'opportunismo ti spinge ovunque.
Tant'è che appunto gli algoritmi di routing che si usano effettivamente nella rete cercano di avere questa visione dall'alto.
Certo,
è
certo.
Proprio qui che giocano la loro forza, ma in questo contesto chiaramente
no. È un po' come essere in grado di navigare in una città senza avere le mappe e guardando soltanto le cose che vedi a occhio. In una città noi non saremmo mai in grado. Se io ti mettessi in una città sconosciuta e ti dicessi vai fino a via, oppure vai fino alla cattedrale, come faresti? Vai a caso, ciao, prima di arrivare alla cattedrale.
Sì,
però potresti chiedere, oppure poi se non puoi chiedere, questo è un gioco interessante, non puoi chiedere cosa faresti.
Io in Estonia sarà quello che farò, però la logica, cioè secondo me sapendo al più un'informazione, cioè dov'è una certa cosa, per esempio tipo io sto pensando adesso a Tallinn, mi viene in mente. Sai dov'è il mare?
Okay.
Quindi vai in direzione del mare, ti sposti in quella direzione perché a livello logico quello che fai è tipo pensare che se la città è sulla costa, il centro sarà tipo
non lontano dalla
cioè è a metà secondo me tra mare e costa, forse.
Sì, io andrei verso le zone ricche, perché se
devo andare, quello,
quindi
sì,
se
sì.
vedo una via e vedo che da una parte verso un'estremità è un po' è molto popolare, mentre l'altra è molto ricca, vado nella direzione ricca, perché secondo me. Però è interessante, dobbiamo fare questo esperimento.
Anche qui si può fare una astrazione, capire cosa ci serve e cosa no per andare.
Certo. Sì, sì. Si potrebbe astrarre anche se al momento non saprei farlo. Però sono tutti esperimenti che possono diventare sia esperimenti sociologici. Prendi un po' di persone, legale, no, legale,
no,
vendale, portale,
questa qui è una battuta.
No, portali in una città sconosciuta e chiedi loro di li piazzi a caso in questa città, chiedi a loro di raggiungere la cattedrale, poi ti devono spiegare come l'hanno trovata e in quanto tempo.
Forse non lo sapranno nemmeno loro.
Sì. No, beh, questa è una cosa bella. Oppure la possiamo trasformare in un problema informatico e lì si tratta di formalizzarlo, di trovare i dati, di pagarli eventualmente.
No.
E a volte alcuni dati si pagano. Tipo adesso, proprio ultimamente, sto facendo ricerche su reti metaboliche e ho scoperto che queste reti metaboliche ce le hanno in Giappone, ma te le fanno pagare.
Nemmeno i dati lavorano gratis.
No. E quindi niente.
Beh, se li hai legati...
No, di nuovo con questa storia.
E puoi pagare col riscatto.
Intendevo bendati.
Tranquillo che non la tagliamo questa parte. No, mettiamo però un disclaimer.
Okay.
Va bene. Detto questo...
Cos'altro abbiamo da dire?
Io, visto che abbiamo parlato di reti sociali, sì. Ma un grande esempio sui grafi è tutt'altro esempio, cioè il web.
Ok,
io andrei in questa direzione.
Ok, allora il web è una rete, in effetti è la prima rete grande che ho studiato. Il web, per chi non lo sapesse, è l'insieme delle pagine che si visitano con un browser tipo Chrome, che anche loro sono un grafo orientato, perché in ogni pagina ci sono dei link e tu cliccando su un link puoi andare in un'altra pagina e così via. Questo è un grafo grande, orientato, in teoria pubblico, in pratica diciamo scaricare questo grafo è quasi, no, è impossibile, servono moltissime energie. In una parte della mia vita passata mi sono occupato anche di questo, cioè di scrivere del software che mi aiutasse a scaricare grandi pezzi di questo grafo. Questi software si chiamano crawler.
Mm-hmm.
E beh, ovviamente tutti i motori di ricerca hanno dietro un crawler, cioè loro collezionano pagine web con l'obiettivo di indicizzarle e poi di fornire una interfaccia agli utenti per cercare le pagine, no? Ma lo puoi studiare come grafo e ha delle caratteristiche interessantissime. Per esempio, lì si ripete un problema che esiste già nelle reti sociali, cioè di stabilire: se mi dai una rete, voglio stabilire l'individuo più importante.
Mm-hmm.
Una rete di bambini, dove i nodi sono i bambini, i lati sono lui mi è simpatico, lei mi è simpatica, e vuoi capire qual è l'individuo che è più simpatico a tutti, quello più il leader, quello a cui dare le caramelle per dividerle fra tutti. Allora, questo problema è un problema che ha un nome, si chiama centralità, calcolare la centralità nelle reti, cioè assegnare a ogni nodo della rete un valore che rappresenti quanto quel nodo è popolare, famoso, centrale, che è un problema che sul web ha un interesse rilevante, perché quando tu fai una ricerca su Google, per esempio, o su Bing, chi mai usa Bing?
Nessuno. Mio padre che cerca di convertirmi. Cerca di convertirmi da. No, guarda, funziona benissimo.
Diciamo DuckDuckGo.
Comunque, insomma, tu fai una ricerca. Tipicamente oggi qualunque ricerca ha milioni di risultati, e quindi il motore di ricerca deve decidere quali farti vedere. Anche perché molti non sanno nemmeno che esistono delle pagine dopo la prima. Anzi, alcuni non sanno nemmeno che si può scrollare la pagina. Quindi gli unici risultati che vedono sono i primi 1, 2, 3.
Ma perché basta. Tanto su Google sono quelli che importano, gli altri...
Sì, non è detto. Però, diciamo, come sceglie Google, in che ordine farteli vedere, sceglie sulla base di vari criteri, uno dei quali è l'importanza assoluta di quella pagina nella rete. E ci sono tanti modi di studiare. Questo è proprio uno degli argomenti di cui mi sono occupato di più, cioè i vari modi per stabilire in una rete gli elementi più importanti.
Un po' tipo la storia di Linneo, più importante sulla rete in assoluto.
Questa sì, questa è una cosa che ci è successa ad un certo punto, nel senso che lì volevamo usare come rete la rete degli articoli, delle pagine di Wikipedia, per tentare di capire, partendo solo dalla loro struttura di connessioni, quale fosse la pagina di Wikipedia più importante. Ad esempio, la pagina relativa a una persona più importante. Qual è la persona più importante di Wikipedia? E all'inizio il risultato che ottenne un collega che lavora con me fu che l'uomo più importante di Wikipedia era Linneo. E siccome non sembrava credibile, perché è uno scienziato ovviamente importantissimo, ma certo una persona non così famosa, per dire Gesù, come dovrebbe essere più rilevante. E dopo un po' si è accorto che la questione, il problema era legato alle info box di Wikipedia. Cioè in Wikipedia ci sono queste info box e tutti gli organismi viventi che hanno una pagina su Wikipedia, quindi su Wikipedia trovi tutti i batteri, gli animali, eccetera, hanno nell'info box la loro classificazione tassonomica degli individui, quindi tutte fanno riferimento alla classificazione di Linneo. Quindi Linneo si trovava ad avere milioni di link entranti che però non volevano dire che la sua pagina fosse particolarmente importante. In effetti, ripuliti dagli infobox, le centralità sono cambiate moltissimo. Credo che l'individuo più importante poi, a seconda della versione di Wikipedia, sia diventato Gesù o Hitler. Oh. Questo dualismo Gesù-Hitler compare abbastanza spesso. Tra l'altro una cosa simile succede anche su un'altra rete con cui giochiamo molto, è la rete degli attori di Hollywood, che puoi scaricare, questo è facile da scaricare, dall'Internet Movie Database, puoi scaricare gli attori e le attrici, gli attori e le attrici tutti, quelli che noti a IMDb, e vedere la co-actorship, cioè quali hanno recitato assieme. Si tratta di una rete grossina, perché gli attori tipo sono milioni di attori, e se tu anche lì tenti di calcolare l'attore più importante rispetto a questo grafo, il risultato che ottieni quasi sempre è Hitler. No. E tra l'altro dici, Hitler perché? Perché non è un attore. No. Perché Hitler compare in tantissimi documentari.
Ah.
E quindi compare come himself in tanti documentari, e quindi è centralissimo. Ovviamente sì, se togli tutti quegli as himself cambia tutto. Però vabbè, questo è un aneddoto per dire che intanto devi stare molto attento quando usi queste reti, perché i risultati possono derivare da errori di costruzione della rete. No, poi non è che sono errori. Beh, devi stare attento a che cosa succede.
Sì.
Sempre guardare nei dati. Chi fa il mio lavoro, che è analizzare dati, deve sempre guardare i risultati, perché se ti fidi dei risultati ciecamente, incappi in questioni tipo queste.
Certo, magari la domanda è stata posta in modo sbagliato e il modello non l'hai...
Sì,
come si deve.
Non l'ho costruito come si deve, direi sì, non l'ho costruito come si deve. Poi devo anche dire che queste misure di centralità che noi usiamo non sono state pensate per quello, per cui stai usando uno strumento per fare una cosa per cui non è stata pensata. Adesso io non ho parlato di nessuna misura di centralità, ma ce n'è una particolarmente famosa che si chiama PageRank, che è stata inventata incidentalmente dai fondatori di Google e si dice che almeno inizialmente abbia contribuito al suo successo. È una misura che si usa comunemente e secondo me è divertente, perché puoi esprimerla, puoi spiegarla anche a chi non si occupa di queste cose come una specie di gioco, no? Immaginiamo appunto di avere questa rete, nel caso di Google è la rete delle pagine web che ha indicizzato, ma diciamo possiamo trasformare questa cosa in una rete di simpatie, per cui c'è un gruppo di individui, magari noi più qualcun altro, e ci sono delle simpatie. Non so, a me sta simpatico lui e te,
stato simpatico lui, mettiamola, per dire. Oppure a me è stato simpatico lui e lui, mentre tu stai a te sto simpatico io. Insomma, abbiamo questa rete orientata e la cosa funziona così. L'obiettivo è sempre calcolare la popolarità. Allora, facciamo che all'inizio diamo dei soldi al Monopoli nella stessa quantità a tutti. Ce lo distribuiamo. Questi soldi rappresentano la nostra importanza, quanto siamo importanti. Poi il gioco funziona a passi e ad ogni passo io prendo i soldi che ho in mano e li divido equamente fra le persone che mi sono simpatiche. Quindi se mi siete simpatici voi due e in mano ho 100 dollari del Monopoli, ne do 50 a lui, 50 a te.
Ok.
Ovviamente rimango senza soldi, ma nello stesso passo riceverò dei soldi dalle persone, certo, a cui sono simpatico. Quindi alla fine di questo passo mi troverò con un gruzzoletto che potrebbe essere più piccolo o più grande di quello che era. E vado avanti così, cioè si fanno tanti passi e si vede se questa cosa si stabilizza. Allora, in questo gioco che ho descritto si possono creare delle situazioni, degli oligopoli, nel senso che se io e te ci mettiamo d'accordo e diciamo ok, facciamo che io sto simpatico a te, tu stai simpatico a me e basta, allora basta che io stia simpatico a qualcuno e io a tutti i passi riceverò da questo qualcuno dei soldi, ma poi io e te continueremo semplicemente a scambiarci il gruzzoletto, okay, che abbiamo, certo. E quindi abbiamo creato un buco nella rete per cui noi iniziamo a succhiare tutti i soldi della rete, pian piano li prosciugheremo la rete e ci terremo noi due il bottino. Per evitare questo fenomeno si introduce la tassazione, cioè si modifica il gioco così: ad ogni passo io prendo il gruzzolo che ho, una parte lo do allo Stato, okay, e il resto lo do alle persone che mi sono simpatiche. Lo Stato ad ogni passo distribuisce equamente a tutti quello che ha raccolto. Questa tassazione fa sì che il gioco che ho descritto rimanga eco e stabile, soprattutto raggiunge un livello di stabilità, e PageRank funziona esattamente così.
È in convergenza assoluta? Cioè nel senso convergenza asintotica? O...
Convergenza, la distribuzione stazionaria è unica.
Ok.
E si converge asintoticamente, tutti accontenti di una qualche approssimazione. Sì. E, allora, è interessante perché cosa succede, cioè quale individuo alla fine avrà più soldi, dipende anche dalla tassazione, quindi dipende da questo fattore. Nell'articolo originale Brin e Page, cioè i fondatori di Google che hanno anche inventato questo algoritmo, suggeriscono, senza spiegarlo, una tassazione del 15%.
Okay.
E questo probabilmente è quello che si usa comunemente, cioè diciamo, questa roba è implementata ovunque. Se tu usi Python, in NetworkX c'è questo algoritmo che si chiama PageRank, e se tu lo usi senza specificare altrimenti userà la proposta del 15% di tassazione, perché pare che funzioni bene, ma anche questo è un po' un mistero, cioè l'impatto della percentuale di tassazione, che in gergo si chiama damping factor, sull'importanza è una cosa ancora tutta da capire, cioè in parte già capita, insomma, ma ha un impatto. E PageRank è un modo per stabilire l'importanza, uno dei tanti, non è l'unico.
Infatti mi ricordo che a una delle lezioni di Vigna, tra l'altro devo andare ad ancora dare il suo esame, una parte l'ho studiata qua, praticamente ci aveva fatto vedere i risultati di alcuni indici di centralità, non mi ricordo nessuno di questi, ma la cosa che mi ha colpito di più e che ancora non riesco a spiegarmi è che tra i primi posti per 10 anni di fila, una cosa del genere, dati presi da Wikipedia, la falena era tra i primi 5. La falena.
Tra i primi 5 animali o tra i primi 5 in assoluto?
Era tra i primi 5.
Non
mi ricordo. Era sicuramente un indice di centralità.
La falena.
Mi ricordo che era la falena, e poi vabbè, c'era un altro che diceva ovviamente che tipo i primi erano gli stati o Hitler. Classiche risposte
invece
del genere.
La falena ha battuto tutti.
Io mi ricordo.
Guarda che la falena ci frega, qui con il cambiamento climatico può darsi che alla fine sopravvivono solo le falene.
Sì, batte anche Hitler.
No!
Hitler ormai è quello. Non c'è più.
Adesso metteremo un bip ogni volta che diciamo.
Beh, signori, io resterei a parlare qui tutto il giorno. Ci hai detto cose veramente illuminanti. Non so ai tuoi studenti quanto siano state illuminanti, ma a me
molto illuminata.
Di sì, certo. Purtroppo il tempo scarseggia e dobbiamo terminare.
Abbiamo bisogno di andare a prendere un po' d'aria, perché qua si comincia a morire. Poi dopo episodio sul PCP.
Esatto.
Lui ride, ma lo facciamo per davvero dopo.
Io sarò il giudice obiettivo.
Sì, io poi mando il link e decidi tu se fa schifo o no. Okay. Tanto è lui quello che ha preso 30 lode.
Questa è la competizione. Beh, noi ci auguriamo di rivederti presto anche in un altro episodio e volentieri. Ci ha fatto veramente piacere averti qui.
Grazie mille, grazie a voi per l'invito.
Dai, alla prossima.